Buonasera, siamo qui per questa serata dedicata a Torino, città dei libri e città della cultura. Abbiamo deciso di fare una serata di questo genere, innanzitutto perché ci stiamo avvicinando al Salone del Libro, che è uno degli appuntamenti più importanti, non solo culturali, ma anche economici per la città di Torino. E poi per raccontare un pochettino quelle che sono le storie di chi vive oggettivamente la dinamica di fare lo scrittore, di fare l'editore o di mettere su iniziative culturali a vario livello nella città. Partiamo però dopo ognuno si presenterà e poi si partirà in maniera operativa, da Alessandra Chiappori, che non è torinese, che vive in Liguria e che ha scritto un libro su Torino, eccetera. Alessandra, comincia tu.
Grazie, buongiorno. Allora, subito una cosa antipatica, ma va chiarita. Non è Chiappori, ma Chiappori, accento
Ma
sulla.
io sono Pasteris, ma Pasteris per Mezzomondo, quindi.
A tua discolpa dirò che lo sbagliano tutti, quindi bene così. Allora, io non sono torinese, mi hai presentato così, io vi sto parlando da Imperia, sono nata a Imperia e cresciuta in parte a Imperia e in parte a Torino, una città dove ho passato 13 anni tra studi vari, universitari, post-universitari e anche una fase di apprendistato e lavoro. Lavoro come giornalista e chiacchierando, dicevo, termine ombrello che racchiude tante declinazioni di questo mestiere, tra le varie declinazioni c'è anche quello di, se vogliamo, divulgatrice, insomma, autrice di libri di divulgazione. Nello specifico, Torino eccetera eccetera, che dicevi tu prima, è in realtà Torino di carta, che è il titolo della mia guida letteraria. Uscita nel 2019 per la casa editrice palermitana Il Palindromo, come suggerisce un po' il nome, si tratta di un libro che vuole essere una guida, sì, della città. C'è allegata una mappa reale delle strade vere di Torino, ma il racconto che fa la guida non è il racconto della Torino artistica, turistica, classica, bensì il racconto di come tanti scrittori, prevalentemente del Novecento, hanno raccontato i vari volti di Torino. E questo è un po', il progetto che ovviamente non nasce isolato, ma fa parte di una collana editoriale della casa editrice. Nello specifico, Torino di Carta è il quinto volume, di una serie di città di carta. È seguita a Palermo, a Catania, Roma, a Milano e dopo Torino sono arrivate anche Firenze, Bologna, Venezia, Genova, eccetera, eccetera. In qualche modo l'intento è quello di creare quante più guide possibili di tante zone d'Italia, città e anche macro aree geografiche, per esempio lo stretto di Carta, lo stretto di Messina, accompagnando sempre questo racconto delle città con le voci degli scrittori, che poi in modo non troppo implicito è anche un grande invito alla lettura e alla scoperta o riscoperta di tante voci del Novecento.
Perfetto, dopo andiamo avanti con tutte le tue varie esperienze che già in parte hai presentato noi. Andiamo in ordine di cavalleria. Prego.
Eccoci. Ciao a tutte e tutti, grazie a Quotidiano Piemontese per l'opportunità, grazie a chi ci sta ascoltando. Mi chiamo Francesca Mogavero e sono l'editrice di Buendia Books, una casa editrice indipendente non a pagamento del Piemonte, ma distribuita in tutta Italia. Noi abbiamo fatto una scelta in doppia, tripla, quadrupla controtendenza, perché intanto appunto siamo nati nel 2018 in un periodo già non semplice dal punto di vista culturale, e 2 anni dopo è successo quello che sappiamo molto bene, quindi eravamo appena nati e ci siamo trovati subito con una grande sfida. E secondo punto particolare, che potrebbe apparire un limite, ma secondo Buendia un grande punto di forza, è che al momento abbiamo scelto di lavorare con autrici e autori del territorio. Ed è un concetto difficile da comunicare, perché questo non significa che siamo la classica casa editrice del Piemonte con libri di ambientazione strettamente piemontese. No, è semplicemente un chilometro zero lavorativo. Quindi penne che abitano sul territorio piemontese, ambientazione assolutamente varia e tantissime opportunità di ambientazione, di temi, di argomenti, ma appunto chilometro zero per lavorare a stretto contatto in tutte le fasi di quello che è il viaggio per noi più avventuroso, avvincente e anche imprevedibile che ci sia. Quindi quello appunto del libro. E la mia idea era di creare una realtà che fosse prima di tutto una casa, quindi un luogo in cui le autrici e gli autori si sentano sempre accolti e capiti a proprio agio, ma anche con la possibilità e la libertà di sperimentare e di crescere un passo alla volta, quindi vedendoci faccia a faccia, lavorando direttamente con mano come degli artigiani sul testo insieme. Altro punto particolare di Buendia è che pubblichiamo al massimo 10 nuovi titoli all'anno, e quando invece sappiamo che in Italia escono oltre 200 titoli nuovi al giorno. Quindi questo per garantire intanto un buon lavoro prima della pubblicazione, al massimo delle nostre possibilità, con un editing profondo, una cura il più possibile maniacale del libro, e poi per garantire una vita più lunga possibile, perché sentirci rispondere che dopo un mese il libro è vecchio è una cosa che proprio non ci va giù. Un libro non è uno yogurt, ma le buone storie non hanno data di scadenza.
Perfetto, dopo partiamo, già ci sono delle cose abbastanza interessanti. Avanti il prossimo.
Buongiorno e grazie per avermi chiamato a intervenire su queste tematiche che sono, voglio dire, assolutamente interessanti e, voglio dire, su cui bisognerebbe discutere maggiormente, voglio dire. Mi chiamo Maurizio Blini, sono un autore, ho scritto una ventina di libri, qualcosa in più forse, prevalentemente gialli. Il mio background è molto chiaro: sono un ex investigatore della Polizia di Stato, un ex investigatore privato e sono laureato in scienze delle investigazioni. Pertanto non potevo scrivere romanzi d'amore e mi sono cimentato su tematiche che, voglio dire, conosco. Nei miei romanzi, l'ultimo in particolare, Di rabbia e di vento, edizioni del Capricorno, che fa parte della collana Piemonte in Noir in abbinamento con La Stampa, ho voluto accendere i riflettori su nuove contraddizioni sociali e criminali che investono anche Torino, oltre a Milano, ovvero le nuove baby gang di Latinos, di questi ragazzi, insomma, minorenni che ormai in qualche modo imperversano nelle grandi città, introducendo nuove tematiche criminali, ma anche culturali, cui, voglio dire, non siamo spesso preparati nel rispondere. Amo, voglio dire, di romanzo in romanzo affrontare tematiche sociali, perché penso che sia compito di uno scrittore anche quello di denunciare appunto le contraddizioni sociali, di accendere riflettori nei punti oscuri della società, negli angoli bui, insomma, nelle crepe che troviamo nei muri, nei marciapiedi, insomma, nelle periferie disagiate. Amo parlare di periferie disagiate anche perché io sono nato in una zona di periferia, Lucento, che ho raccontato e descritto spesso appunto nei miei romanzi, e che fondamentalmente non è cambiata molto da quando, voglio dire, ero un ragazzino e giocavo a pallone nei campi vicino al Bone, forse.
Prego, avanti il prossimo, poi si inizia la discussione.
Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono Claudio Secci, già una vecchia conoscenza del quotidiano piemontese, attraverso Farina abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo fatto tanti saloni di Torino insieme con Gabriele, quindi tanti speciali, tante recensioni, eccetera, eccetera. Bene, io credo di poter dare un valore aggiunto in questa discussione parlando della sinergia culturale fra i talenti della letteratura. Questo perché io oggi ho pubblicato 25 libri, ma tutti i libri che ho pubblicato fino al 2018 mi hanno visto essere un autore aggressivo, estremamente competitivo, che pensava solo a se stesso, pensava soltanto a emergere il più possibile. Mi sono cercato le migliori location d'Italia dove presentare, ho presentato in Campidoglio, ho presentato in tutti i luoghi d'Italia dove volevo presentare, e a un certo punto un'amica di un'associazione che ai tempi era Scrittori Emergenti Uniti mi ha aperto un po' la mente da questo punto di vista, e sono riuscito a partecipare al Salone del Libro di Torino con una quota che mi sembrava inverosimile. Questo perché? Perché questa associazione aveva l'idea, ha avuto la grande idea di dividere il costo del tavolo per il numero degli autori che lo volevano fare, quindi mi ha dato un grande esempio di sostenibilità. Questo mi ha acceso una lampadina, ho cominciato a dare una grande mano per la fiera che io ho sempre amato. Io sono nato a Torino, sono tornato a Torino nel 99 e dal 2008 pubblico uno o due libri l'anno, sempre con casa editrice, ho sempre pubblicato. Però fino al 2018 appunto ero estremamente aggressivo nel cercarmi opportunità e lavorare solo per me stesso. Ecco, da quando ho conosciuto Scrittori Emergenti Uniti la mia visione è cambiata, ed è cambiata a tal punto che quando questa associazione è dovuta morire perché la presidente non poteva più portare avanti questo progetto, ho deciso di selezionare i migliori autori di quella realtà per costituire un collettivo, una mission che avesse come base quella di dare voce ai talenti emergenti in modo gratuito e sostenibile, ma soprattutto per far sì che in questi tavoli ogni autore non lavorasse a firma copie, ma che proponesse i libri di tutti i ragazzi presenti e assenti, che è un po' il cardine del CSU, Collettivo Scrittori Uniti, che abbiamo costituito nel 2018. Siamo quasi a 7 anni di attività. E sono ben orgoglioso di poter dire che non ci siamo mai persi un Salone del Libro di Torino, ma soprattutto che il nostro cardine principale è quello della sostenibilità economica per l'autore. L'autore che deve poter partecipare a tutte le fiere, cercando sempre di strizzare anche l'occhio a non avere delle perdite importanti dal punto di vista economico. Ecco, da quello che era nato solo per il Salone del Libro di Torino, Collettivo Scrittori Uniti oggi ha un direttivo di 7 componenti e circa 450 attivisti in tutta Italia che fanno fiere con noi sempre o periodicamente, o che nel tempo hanno finito di scrivere, o che nel tempo hanno deciso di fare eventi per i fatti loro. Noi siamo molto liberali da questo punto di vista. E mi ha insegnato tanto il collettivo, mi ha insegnato cosa significa la sinergia, cosa significa spendersi per gli altri, mi ha insegnato il vincere un po' meno ma vincere tutti, che è una cosa secondo me favolosa. Se noi oggi siamo partner organizzativi dell'area pro e self del Salone del Libro di Torino è perché la nostra mission comincia ad avere una storicità, una sua autorevolezza. La gente si fida di noi, ci chiede di portare il nostro modello di fiera nelle loro città e nei loro paesi. E noi oggi siamo anche organizzatori di 4 fiere nativamente nostre, una a Rivoli e 3 in Lombardia. Quindi stiamo cominciando a crescere in un momento che va tutto nella corrente opposta, cioè dove ognuno contano i centesimi librai, contano i centesimi gli editori, contano i centesimi gli autori. E quindi sono molto contento di poter essere, diciamo, portavoce di questa idea che continua a espandersi e non si ferma. E sono anche molto contento dei miei colleghi del direttivo che si spendono con grande cuore per questa attività che ci sta portando sempre nuove soddisfazioni, perché nonostante siamo volontari, senza un conto corrente, senza entrate, abbiamo delle idee, delle strutture, dei format che oggi ci vengono riconosciuti in tutta Italia.
Molto bene. Allora, faccio outing anch'io in questo contesto. Io in effetti con i libri, ho avuto un rapporto professionale oramai 25 anni fa, quando ho scritto un po' di libri, saggi, però vengo dal mondo della scienza e della tecnologia, dovete capire. La narrativa fatico, ma proprio perché sono scarso. E quindi per assoluto caso mi sono messo poi a curare delle collane per degli editori anche nazionali che si occupavano di queste cose, poi per altre ragioni mi sono occupato d'altro, eccetera, e a quei tempi, forse per colpa anche della mia laurea che è stata in economia quando ero giovane, ho affrontato il mondo dell'editoria con gli strumenti di uno che ha fatto degli studi economici, quindi ho degli ambiti, diciamo, del management, ma come si dice adesso, per fare il filo. Allora, ci sono tutta una serie di cose di cui penso dobbiamo parlare, calandole poi sul territorio ecosistemico, sempre per usare un termine molto figo, di Torino, collocati nell'anno 2025 giù su per giù. Allora, punto primo, sappiamo tutti, lo dicono tutti i dati dell'universo, che in Italia si legge poco, la solita cosa lì, perché però in Italia pubblichiamo una quantità, cioè ognuno più che lettore vuole essere potentissimamente scrittore. E su questo poi, se volete, dal punto di vista vostro, poi soprattutto che fate anche lavori di editore, no, è una patologia, qual è il problema? Il primo tema è, in questi anni, partiamo dal fondo, cioè quello che farebbe un analista di marketing quando disegna un prodotto, cioè il lettore. Ok, il lettore chi è secondo voi e soprattutto chi è secondo voi, tu sei molto, hai una tua nicchia molto particolare, no Maurizio? Ed è anche una nicchia secondo me di quelle che ti rossai, mi permetto di dirlo da così, conoscitore di queste cose. E dicevo, il lettore è una nicchia disomogenea, ma omogenea, che voi dal vostro punto di vista siete in grado di, cioè è evidente che un grande editore conosce il mercato più o meno o meglio di voi. Non so se vi è chiara la domanda, cioè ad esempio voi vi rivolgete a dei lettori di che tipo? Ad esempio, ecco, cominciamo da lui, che la vostra esperienza è interessantissima, perché voi avete detto non dobbiamo menarci uno con l'altro, diciamo, assolutamente. Collaboriamo e andiamo al mercato.
Ma allora il discorso è questo: i lettori che un autore ha dipende anche dal tipo di produzione che lui ha. Faccio un esempio. Fai. Nel caso suo è un giallista e quindi lui avrà un pubblico di lettori in carattere, cioè prettamente di quel genere là. Io ad esempio sono un autore più versatile, nel senso che ho scritto di tutto tranne romance, ma ho scritto tutto, anche poesia. Quindi diciamo che dal mio punto di vista non ho badato molto a costruirmi un tipo di lettore, non ho badato molto a costruirmi un personaggio autoriale. Diciamo che mi sono divertito di più a sperimentare, ok? Nel suo caso invece lui sicuramente avrà potuto... Per chi non, dato che questa cosa è una cosa audio, non è una cosa video, mi sto riferendo a Blini.
Sì, meglio.
Lo dico a livello per far favore di ascoltatore. Si sarà dovuto costruire un tipo di lettori, magari anche, che ne so, partecipando a dei contest di genere, o magari anche con quel tipo di lettori che la casa editrice gli ha portato durante gli eventi, per dire. Nel caso di un autore invece versatile che ha scritto di tutto è un discorso completamente diverso, è un discorso che può andare ad esempio con un pubblico lavorativo, può essere un pubblico legato a esperienze precedenti, lavorativo, le faccio un esempio, io lavoro in Fiat e quindi già di per me c'è un mio convoglio di 2
direttori, okay,
per dire, dipende molto da quello che si fa. Io ad esempio ho la fortuna, dirigente, cioè essendo un co-direttore diciamo di un collettivo come grande come il collettivo, di portarmi dietro anche autori che poi diventano lettori, per esempio. Dipende molto quindi dall'esperienza,
quindi tanto per declinarla sul mondo con cui noi conviviamo più o meno felicemente tutto l'anno, cioè quello dei social, è una cosa molto simile, cioè nicchie che si intersecano, che si è molto legate anche alla dimensione dell'amicizia.
Stiamo mischiando molti fattori. Uno di questi è che cosa fai tu nella vita di lavoro.
Okay.
Perché se tu hai già un lavoro di 10 ore e l'autore lo fai a tempo perso, è un tipo di discorso.
E questo è un tema, direi,
okay.
Okay. Sostanziale.
Perfetto. Se invece nella tua vita tu ti puoi permettere di avere un lavoro che ti permette di dedicarti ai social, dedicarti ai giornali, dedicarti a una promozione capillare di librerie, come io avevo un tempo ad esempio, allora è un altro paio di maniche. Quindi quasi tutti noi, non potendoci mantenere di libri, abbiamo più lavori, quasi tutti noi. Chiunque di noi ha 8-10 ore che passa da qualche altra parte, in base a quello che fa durante la giornata, c'ha poi il weekend e c'ha poi la sera per potersi dedicare a questo. Ma la maggior parte di noi adesso siamo autori diversi da quelli che erano autori di 15-20 anni fa. Quando io ho cominciato a scrivere e pubblicare era ancora quasi un mestiere. Adesso lo facciamo per lo sfizio di avere il nostro nome e cognome su Amazon e libreria. Purtroppo anche l'autore sta cambiando adesso. Quindi non sopravvivendo più di questa roba qua, si fa quello che si riesce nei ritagli di tempo quando abbiamo terminato di lavorare. Poi va molto anche alla bravura, perché sicuramente Blini, che è molto abile e che è molto bravo come autore ed è conosciuto, banche di vendita, perché i suoi libri sono già forti, quindi avendo già una casa editrice come la Frilli, un'etichetta come la Stampa e una Gazzetta dello Sport, che comunque già per loro stanno dando delle garanzie, lui deve soltanto saper scrivere bene e sta sicuramente continuando a farlo, ma è in una posizione di favore rispetto ad altri che magari si autopubblicano da questo punto di vista.
Allora, ottimo. Alessandra, tu che ti sei qualificata come giornalista, pure io dal punto di vista pure della carta d'identità ce l'ho scritto, racconta un po' come la vedi tu rispetto a questo discorso, ovvero sia lui ha già cominciato a spostare la palla su un tema che noi due dobbiamo evitare di coltivare, perché sennò rompiamo le scatole a tutti, cioè quello che dire quanto nel mondo dell'editoria oggi conti quella maledetta cosa che si chiama comunicazione, quella maledetta cosa che si chiamano social, eccetera. Vi faccio un esempio molto curioso, poi passo la palla ad Ale. Io, il mio compagno di banco del liceo, è un ingegnere elettronico, non faccio nome, a un certo punto mi contatta e mi dice: ho cominciato a scrivere libri. E appunto, tra l'altro, una persona ingambissima nel suo mestiere, eccetera, eccetera. E beh, come dire, ho cercato di istruirlo su quello che ne capivo io, no? E in effetti, purtroppo, in questo magico mondo della comunicazione e del media digitali, purtroppo, io potrei dire per fortuna, perché poi potrei anche ricavarci dei soldi facendo del lavoro, il ruolo di intermediazione culturale e di intermediazione economica dei social e delle piattaforme digitali è notevole o no, anche dalla tua esperienza? Dai, parliamone noi due, così ci togliamo il mal di pancia.
Parto partendo proprio dalla mia esperienza, che diverge totalmente da quanto stiamo dicendo ora. Parlo della mia esperienza come autrice di questa guida letteraria, che è un libro peculiare, non è narrativa, non è neanche propriamente saggistica. A me piace definirlo, e sono anni che lo chiamo così, un libro di letture per lettori, lettori che rappresento innanzitutto io che l'ho scritto, quindi insomma ribalto quanto dicevamo prima, non si legge eccetera, ovviamente i dati ci incollano alla realtà, però devo dire che la mia esperienza parte da una grande passione per la lettura e quasi certamente non ho dati a supporto di quello che dico, ma la mia guida letteraria, anche solo per il fatto che si chiama guida letteraria, è un libro destinato ai lettori. Quindi io vado a intercettare un pubblico, se vogliamo, possiamo definirlo elitario, sicuramente un pubblico di nicchia, un pubblico che parzialmente si è ritrovato sui social, perché un po' mi sono occupata di comunicarlo, di raccontarlo questo libro, ma vi devo dire la verità, un po' è andato con il famoso passaparola, non credevo neanche io fosse possibile, e invece si è innescato qualche sommovimento tra librai e lettori appassionati che in qualche modo hanno intercettato questo libercolo e se lo sono raccontato, se lo sono regalato. Insomma, ne hanno parlato, hanno fatto un po' di rumore intorno a questo libro, che ovviamente è uno nei miliardi di uscite editoriali, direi quotidiane, ecco. Quindi insomma, il rischio che andasse perso era altissimo. Il rischio che andasse anche perso nel mare magnum un po' dei libri che sono dedicati ad aspetti culturali e letterari di Torino. È una città molto particolare sotto questo punto di vista, probabilmente a Roma avvengono cose diverse che io non conosco, però devo dire che la mia esperienza va proprio contro ai temi che avete avanzato prima, e mi fa un po' sorridere questa cosa, perché cambiando punto di vista sembrerebbe cambiare la realtà, che poi è anche un po' il tema che affronto io con le tante versioni di Torino che ogni autore racconta, perché di fatto io colleziono punti di vista di autori, di narratori.
Ok, passiamo la palla a Maurizio, che poi lui è quello che pare che questo Bailam faccia il mestiere più serio, cioè no, più semplice, scusate, non vorrei offendere gli altri, cioè lui scrive il libro bom, non è che tu ti sei mai avventurato a dire mi metto, e poi mi dicono che è anche vero, sei quello che ha dei canali di output, direbbe l'informatico, che c'è in me più potenti, quindi tu esci in panino con i giornali importanti, eccetera, eccetera. Quindi tu potresti dire: a me non me ne frega niente, io passo il giorno a scriverne. E invece non è, secondo me, quello lì. Una domanda, tu hai parlato prima del valore aggiunto che anche autobiografico che deriva dal fatto che tu racconti anche quello che è stato il tuo mestiere in un pezzettone gigante della vita e anche un territorio torinese. Adesso estendiamo però appunto il quesito a tutti. Quanto l'essere parte di Torino vi aiuta nel fare il vostro mestiere? Perché poi anche una delle ragioni per cui siamo qua intorno al tavolo, non stiamo parlando dell'editoria alle isole Bahamas, per capirci.
Ma allora, dunque, io
dall'inizio, perché tu, io e te penso che siamo i meno giovani di tutti, vero?
Sì,
abbiamo una spalla.
Occhio e croce. Il mondo dell'editoria è cambiato moltissimo, lo diceva lui, in 20 anni sicuramente è stato stravolto. In questo contesto è successa una cosa strana, esattamente 10 anni fa, nel 2014, un giornalista della Stampa di Torino, Giorgio Ballario, ha deciso di radunare una serie di giallisti torinesi, ne ha radunati 12, e in una birreria, una sera in una birreria, nasce Torinoir. Torinoir era un collettivo, un'associazione di giallisti torinesi che si riuniva con un intento specifico. Nell'immaginario collettivo il giallo torinese era ancora fermo a Fruttero e Lucentini, bravissimi, per carità di Dio, eccezionali, film, La Donna della Domenica, eccetera, eccetera. Ma la sfida nostra era quella di voler raccontare e descrivere una Torino contemporanea. I gialli di la Torino, nei gialli di Fruttero e Lucentini non esiste più. Non esistono più i meridionali che tirano i carretti a Porta Palazzo, adesso ci sono i nigeriani, ci sono altre macro e micro criminalità, c'è una città completamente diversa. Quindi la sfida era quella di raccontarla e descriverla per quello che è oggi, con tutte le sue nuove contraddizioni. E quindi è nata questa associazione, che è diventata poi collettivo e che insomma per oltre 10 anni ha scritto e raccontato nelle antologie, in libri, insomma, questa Torino che cambiava. È uscito in questi giorni Reggio Crime, l'ultimissima antologia, che è dedicata a uno di noi che purtroppo è venuto a mancare, Marco G. Di Benedetto, a cui è dedicata l'antologia stessa. In questi 20 anni io, opinione personale, penso di aver compreso che la forbice, no, tra grandi lettori e gente che non legge proprio più o comunque al minimo sindacale si è allargata notevolmente. In una libreria trovi persone che vanno lì per affetto, per simpatia, per cultura, no? Perché hanno l'esigenza e il bisogno di leggere, no? Qualsiasi genere, giallo, romance, fantascienza, per carità di Dio. E c'è chi invece ha abbandonato quell'uno o quei 3 libri l'anno. Basta. È un discorso che faremo magari a latere, però i social in tutto questo hanno una responsabilità specifica. C'è un problema di comunicazione che è cambiata in questi anni, nel senso che anche il livello di attenzione, no? Se noi guardiamo le pubblicità, no? I jingle delle radio si sono ridotto a 8 secondi. Immaginatevi voi, dal carosello di quando ero ragazzo io, che erano dei mini film, no? Ai jingle di oggi, 8 secondi, tu devi lanciare un messaggio in quel periodo lì, altrimenti la soglia di attenzione cala, si abbassa, eccetera, eccetera. Allora noi dobbiamo fare i conti anche con queste cose qui. È paradossale, ma un autore, uno scrittore, ma non solo il mondo degli autori, un pochino tutti quelli degli artisti in genere, anche i musicisti fondamentalmente, devono fare i conti con questo mondo che cambia, con questa società che corre più veloce, no?
Però secondo me, allora, 2 cose velocissimamente. Una, Giorgio Ballario è una bravissima persona, è un ottimo giornalista che tra l'altro ha dovuto lasciare il suo mestiere alla Stampa dopo aver subito delle cose non propriamente felicissime, e una volta che ci siamo incontrati proprio dopo che gli era successo un po' di casini, anche perché a me piace aiutare le persone, soprattutto sapere che cavolo gli è successo, mi dice: ah, voglio mettermi a fare lo scrittore, oddio, e invece ci sta riuscendo abbastanza bene, sì. Quindi è tutta roba meritata. Secondo tema, forse molto probabilmente il mondo di un'arte performativa come la musica, dopo un pochino di anni di sicuramente terremoto, è riuscito a uscirne abbastanza, non con le ossa del tutto rotte, dalla declinazione al digitale. Il mondo dei libri probabilmente ha avuto dei problemi diversi. Ascolta una cosa, Francesca, ecco,
posso fare
vai tranquillo.
Declinazione digitale che ha fatto vedere a Sanremo 8 canzoni su 10 con l'autotune, quindi con degli apparati che insomma sostengono, modificano, alterano,
sì,
mutilano.
Però questa è stata una scelta artistica, secondo me, di chi ha voluto quel percorso. Allora, tu fai un appunto, sei un altro di quelli invece della categoria multitasking, e poi sei pure donna, quindi quelle che sul multitasking si dice che ne sanno più di più del diavolo, si fa per dire. Due domande. Uno, come dire, le tue scelte gestional-manageriali sono gestional-manageriali orientate al cuore, perché poi è una cosa che non è banale facendo certi mestieri. Due, e l'amplifico poi a tutti voi perché facciamo un secondo giro su questo tema perché non dobbiamo dimenticarcene, se tu facessi lo stesso mestiere non a Torino, dove vorresti andare? Viceversa, perché stai a Torino? O perlomeno fino adesso, poi se ci vuoi dare degli dubbi.
Allora, intanto tra management e cuore io dico pancia e stomaco,
okay.
Nel bene e nel male, perché io ripeto, non ho la ricetta perfetta. Io posso dire come si lavora in Buendia, quali sono le scelte di Buendia, poi ovviamente ogni realtà è unica e inimitabile, giustamente compie le proprie scelte. E in Buendia si pubblicano libri che leggeremo noi per primi come lettori e lettrici. Quindi è una selezione piuttosto stringente, infatti da qui anche il numero limitato di titoli all'anno, sia per seguirli ma anche perché cerchiamo di essere più oculati e onesti possibile. Quindi la scelta è prima di tutto quella del gusto, e questo si trasmette poi anche nel modo di comunicarla e promuoverla. Prima si parlava di tipologie di lettore e di lettrice. Noi non abbiamo un unico utente di riferimento, tra l'altro abbiamo anche abbattuto il termine di genere all'interno dei nostri titoli, perché noi usiamo dei simboli tratti dall'enogastronomia locale per raccontare libri a maglie molto ampie. Quindi per noi è impossibile definire un'opera con un unico genere, con un unico aggettivo, con un'unica parola. Quindi abbiamo scelto delle macro aree, per esempio il vermouth, che è l'alcolico piemontese per eccellenza, il super alcolico, è quello che indica la storia forte, quindi giallo, noir, fino all'horror e alla fantascienza. Il plin, che è il raviolo ripieno che ha tanti ingredienti, e la narrativa, con tutto ciò che significa, dalla storia alla storia romantica, all'ambientazione vintage, eccetera. Quindi ci piace anche un po' questo gioco, vedere libri con simboli identici dal punto di vista appunto della tematica, del formato. Noi abbiamo anche dei simboli per raccontare le dimensioni del libro, la fiaschetta per il libro piccolo, la barrique per il libro grande, e un ultimo simbolo per indicare il tempo, quindi una voce contemporanea è il novello, una voce scomparsa, riscoperta è il moscato. Ecco, vedere come due opere con gli stessi simboli in copertina siano però essenzialmente completamente differenti. Quindi
devi risponderci a dove andresti se non sei a Torino, e perché sei a Torino.
Allora, beh, Torino è la città in cui sono nata, vissuta, cresciuta, dove ho studiato e dove comunque ancora opero, sebbene mi sia
trasferita. È una citazione di Silvio Berlusconi quando si presenta alla politica. No,
guarda, non potrei per dire diverso. E dicevo, Torino è dove sono nata e dove sono vissuta fino a poco tempo fa, mi sono trasferita da poco in campagna, quindi piantare qui la mia attività è stata una cosa naturale, anche perché comunque Torino, il Piemonte in generale, è pieno di voci interessanti, e anche gli altri elementi della filiera, gli altri elementi della rete di cui facciamo parte, meritano di essere esplorati, conosciuti e valorizzati. Se non fossi nata a Torino, non so, avrei aperto forse Buendia in Sicilia o in Basilicata, perché sono le mie origini, chissà, ma potenzialmente credo che Buendia sarebbe potuta nascere ovunque, comunque in un territorio conosciuto, esplorato con il cuore e con tutti i sensi.
Io invece credo che non riuscirei ad abitare in nessun'altra città diversa da questa, anche se ho provato a fare eventi in grandi città, soprattutto a Roma, ho avuto delle difficoltà estreme, anche in quanto a serietà, eccetera, eccetera. Quindi non è che vanno di pari passo le opportunità di location, le opportunità di salotti, con quella che poi è la fattibilità. Io ho visto, ho toccato con mano la difficoltà di fare eventi in altre grandi città, mi sono scottato parecchio, con alcune maglie politiche, organizzative, mi sono scottato tanto. Torino, oltre a esserci ovviamente legato per una questione lavorativa, è la mia culla, la conosco a memoria e ha dei salotti letterari veramente di tutto rispetto, perché il libro viene veramente esaltato in ogni sua forma e ti dà una marea di opportunità sia dal punto di vista delle librerie sia dal punto di vista delle location di alti salotti. Mi piaceva, se posso, Antonio, ancora riprendere un attimo il discorso del passaparola di cui parlava la collega, perché in realtà non è che stiamo parlando di cose divergenti da temi toccati prima. In realtà il passaparola erano i social di una volta, cioè il concetto è semplicemente quello che ho detto prima. Se io ho la fortuna di vivere in un contesto e di avere molte amicizie, nel momento in cui decido di scrivere un libro parto già avvantaggiato, ma c'è di più. Se io faccio l'autore in una metropoli o lo faccio in un paese di 15.000 abitanti, dove magari nel mio paese di 15.000 abitanti, di 15.000 abitanti 9.000 mi comprano il libro, ho più successo che fare l'autore a New York non sapendo usare i social network. E quindi il concetto è lo stesso. Ci sono delle persone che magari per natura del lavoro che fanno, magari sono agenti di viaggi, magari hanno una marea di persone o magari diventano autori proprio perché conoscono tante persone e avranno la fortuna di poter far fuori migliaia di copie che magari non hanno altre persone che magari sulla carta sembrano essere più avvantaggiate. Quindi il passaparola non è altro che lo strumento base del libro, ma occhio, funziona soltanto se di base c'è un buon libro. Perché se di base non c'è un buon libro, tu puoi conoscere chi vuoi, ma il tuo passaparola sarà negativo. Quindi di base devi saper scrivere, dopodiché, certo, devi saper parlare del tuo libro. Perché io conosco, e ve lo posso dire, come coordinatore di una mission di 400 autori emergenti, che molti autori non sanno parlare del proprio libro e non sanno coinvolgere le persone che li ascoltano. Quindi noi abbiamo creato un format con giornalisti che sta diventando sempre più importante, abbiamo anche delle testate di tutto rispetto fra i giurati come Corriere della Sera e altri, dove in 120 secondi diciamo all'autore che deve entrare nel cuore del giornalista nel modo migliore possibile, dovrà convincerlo a farsi votare per vincere la targa. Perché lo facciamo? Perché per primi sono gli autori che a volte non riescono a far entrare il lettore nel cuore, e questo è il problema, nel cuore della propria storia. E quindi stiamo dicendo cose normali, che però si legano a quello che ho detto prima. Bisogna un pochino nascere con la camicia a volte, ma certo che il libro deve essere un buon libro, perché altrimenti, adesso non mi metto a fare cognomi di persone dello spettacolo che diventano autori di colpo e riescono, grazie a un'etichetta o grazie a una notorietà, a farsi comunque quelle migliaia di copie, perché comunque se le fanno, e magari autori seri come magari lui devono faticare di più nonostante la qualità molto più alta. Ecco, ma stiamo parlando di ovvietà.
E difatti io stavo ragionando sul fatto che non è il passaparola e la buona comunicazione che garantisce i contenuti del libro, perché poi hanno successo dei libri, mi permetto il termine, abbastanza improbabile. Alessandra, ascolta, non ti chiedo perché scegli Torino per lasciare la sede della tua attività, perché non sei più a Torino e avrai avuto le tue buone ragioni e non vogliamo saperle, però
ma io ho dei però su questa cosa.
E difatti comincia col però sappi appunto che ti chiediamo un'altra cosa, puoi anche non rispondere, se non rispondi sei una carogna.
Vai
com'è il mondo dell'editoria in Liguria? Prima rispondi alla domanda su Torino.
Allora, in realtà io ho ancora un po' di cuoricino che batte a Torino, riesco con molta difficoltà a stare due o tre mesi senza fare un passaggio torinese, quindi torno di frequente e ogni volta in cui torno mi dico non c'è niente da fare, questo innamoramento continua, è una sorta di così fascinazione che non ha fine, anzi ogni volta trova nuovi motivi per essere foraggiata. Non so se i torinesi qui con noi confermano, perché non so se è una cosa che accade solo da fuori o se anche chi vive a Torino, chi è nato a Torino, subisce questo fascino, ma io ne sono completamente vittima e lo dico proprio senza paure. Penso che tutto questo amore per Torino traspaia poi anche nel libro, perché di fatto il libro è una serie di altri libri che mi hanno raccontato, che mi hanno parlato di Torino, grazie ai quali io ho potuto scoprire e imparare ad amare Torino. Quindi in realtà non ci sono più, ma un po' ci sono ancora a Torino.
E raccontaci un po' invece domanda, come funziona l'editore, cosa fa un autore e o un editore in Liguria. Noi abbiamo ad esempio lo stereotipo che la Liguria, Genova è la terra dei musicisti, ma uno che vuol fare invece altri mestieri del genere, come se si trova? No, chiedo, non me ne intendo, lo giuro.
Allora,
tu ne sai perché fai molte cose sul tuo territorio.
Il mio primo editore, come dicevo prima, pur parlando di Torino, me lo sono andata a cercare in Sicilia. Più che essermelo andata a cercare, è capitato. Davvero è una storia singolare. A volte tanti scrittori hanno delle idee, le sottopongono e non ricevono mai risposte. Io avevo un'idea, l'ho sottoposta e mi hanno detto sì, va bene, facciamolo. E quindi è successo così, mi è andata bene, uno su mille ce la fa. Quindi appunto il mio confronto con l'editoria nasce nel profondo sud e poi vabbè trova anche motivi di analisi, osservazioni nel Salone del Libro. Come tutti voi sono una frequentatrice da credo più di un decennio, abbondantemente più di un decennio. La Liguria, come sapete, non era mai stata al Salone del Libro come regione ospite fino all'anno scorso. Quest'anno visserà l'esperienza e per quanto mi riguarda sì, sono presenti in fiera le maggiori case editrici liguri, sono case editrici con le quali per divergenze di miei interessi e di temi sui quali lavoro non mi sono francamente mai confrontata. Io non scrivo narrativa, ne leggo tanta, ma ritengo di non essere adatta a scrivere narrativa, forse per via del mestiere che faccio, insomma sono abituata a scrivere di cose reali e faccio fatica a inventarle, e quindi non è ancora capitato che io mi confrontassi con l'editoria ligure. Caso molto buffo, al mio attivo io ho anche una guida turistica, questa davvero guida turistica di quelle che comprano le persone che da fuori arrivano qui, sulla provincia di Imperia, che è edita anche qui non da un editore ligure ma da un editore tedesco che ha poi la sua filiale in Italia. E quindi di nuovo è un fatto molto buffo. Nemo profeta in patria, dice il proverbio. Forse ci sono delle ragioni che non indagheremo oggi, perché sennò ci allontaniamo troppo dal tema.
Ok, adesso apriamo il libro dei sogni, ovvero sia, voi dovete chiedere a qualcuno, l'importante non a me, quindi cosa vi potrebbe servire per fare meglio il vostro lavoro e per fare meglio il vostro lavoro nel territorio in cui avete detto in precedenza non potete tirarvi indietro, avete deciso di farlo, cioè diciamo Torino e Piemonte. Quali sono i problemi più grossi nel fare i vostri mestieri, giorno dopo giorno? Intaghiamo con l'esperienza.
Io non lo considero affatto un mestiere, quindi...
Ecco, già un buon inizio, bene. No, come qualifichi il concetto di mestiere?
Il mestiere è un mestiere che innanzitutto ti dà un reddito che ti permette di...
Quindi tu parti dal presupposto che non ti interessa il reddito.
No, mi interesserebbe anche il reddito, ma in realtà per me, per fortuna, resta ancora una passione.
Ok.
Esattamente come la musica, insomma. Nel momento in cui la passione verrà meno, non ci saranno problemi, cioè tirerò i remi in barca e farò altro. Insomma, per fortuna no, non ho questa ansia da prestazione. Nei primi anni succede solitamente, no? Ma adesso sono 20 anni che scrivo, quindi sinceramente...
Ti capisco perfettamente.
Ecco, succede così un po' a tutti, penso, insomma. Quindi deve restare una passione, una cosa che ti piace, che, con cui convivi, eccetera, ma anche il mondo, insomma, è molto più grande, insomma, no? C'è chi lo fa mestiere, ma penso che siano pochissimi quelli che vivono di letteratura, eh? In Italia penso che siano 5 o 6, non di più. Negli altri paesi è diverso, negli Stati Uniti, vabbè, lì si parla di grandi numeri, no? Grandi numeri, grandi vendite. Allora, a questo punto, voglio dire, le cose cambiano. Ci sono autori in Italia che vendono. Scusa, in 30 paesi.
Prima tua domanda l'amplifico a tutti. Sì. Ecco, giustamente tu parli del fatto che voi, che noi, scusate, che siamo tutti italiani, sì, e parliamo una lingua che si chiama italiano e scriviamo in una lingua che si chiama italiano, che è una nicchia linguistica che su scala mondiale conta più o meno come il...
Sì.
Scegliete voi un numero piccolo scelto. Allora, l'ambizione... Cioè, ci sono... alcuni riescono però a farsi tradurre i propri lavori, anche non necessariamente...
Ma anch'io sono stato tradotto.
Esatto, infatti volevo arrivare
in Russia.
È perfetto.
Però
non ti ha cambiato la vita.
Non mi ha cambiato la vita.
No, era solo per capire. Cioè, passiamo oltre.
Se mi chiamavo King, magari era diverso.
Regino, re.
Ecco, cioè, non
Giorgio Re potrebbe avere delle ambizioni.
Cioè, leggevo di... Come si chiama lo sceneggiatore anche che ha scritto...
Dacci qualche dato in più.
Vabbè, adesso mi viene il nome. Comunque è di questo autore che scrive gialli, che fa anche il regista, lo sceneggiatore, che è stato pubblicato.
Eh? Manzini.
No? Quello pelato con la barba napoletano deve essere. Vabbè, comunque ha pubblicato in 30 paesi di tutto il mondo. E compresa la Corea del Nord, no?
Quella non è che siano tantissimi in Corea del Nord, dire, poi c'è qualche problemino import-export.
Ci sono personaggi come anche Saviano, no? Cioè, che hanno un'agenzia che ormai li cura i loro interessi in tutto il mondo, allora hanno, voglio dire, quello è il mestiere.
E questo è un altro pezzo del mestiere, della costruzione delle cose.
Però siamo su piani completamente diversi.
Ok, quindi tu non ti preoccupi, tu dici, per me, io, cioè, a Torino perlomeno riesco a gestire bene la mia passione, o anche territori.
Dove capita?
No, però hai capito, però alla fine della fiera ho roba su cui lavorare, conosco bene le cose,
sì,
le mie filiere ce le ho. Sì, non mi lamento.
Sì, non mi lamento affatto.
Mi
poi
piace.
È chiaro che, voglio dire, ognuno di noi è umano, no? Ambirebbe a uscire, che ne so, con Mondadori o fare. Però bisogna anche sapere. Anche con la musica io volevo. Io ho inciso negli anni 80 2,45 giri e volevo diventare un cantautore. Cioè, io avrei preferito diventare come Vasco Rossi, non come Stephen King, per intenderci, no? Ho fatto tutta la mia carriera così da gregario, ho scritto canzoni, eccetera, eccetera. Non ho mai avuto successo. Pazienza, voglio dire, però sono felicissimo della mia vita e delle mie esperienze.
Però tu hai avuto varie anche reincarnazioni multiple, quindi non puoi lamentarti in tutto questo.
No, voglio dire, sì.
Avanti di qua.
Io penso che in generale...
Cioè, che te manca? Cioè, i soldi non è una... La variabile economica non è equamente distribuibile.
No, una delle difficoltà del lavoro creativo e culturale in generale è il margine di incertezza e l'investimento iniziale in tutti i sensi. Cioè, chi scrive, chi promuove, chi pubblica, chi lavora nella filiera editoriale nel caso specifico, investe tempo, energia, risorse economiche, senza sapere se tutte quelle risorse saranno contraccambiate, ricambiate e in quanto tempo. Pensiamo soltanto al giro del libro in distribuzione. Un libro che viene pubblicato, entra nel circuito nazionale, i dati o comunque le prime fatture, detto proprio, facciamo un discorso concreto, alla casa editrice arrivano dopo 270 giorni. Dove però appunto tutti i costi iniziali, appunto l'autore che ha impiegato tempo per scriverlo, tutte le personalità che devono essere giustamente pagate, la tipografia che giustamente viene pagata, è un pagamento, un investimento iniziale non da poco. Quindi sarebbe bello, ma non so quale possa essere la soluzione, partire già con un piccolo margine di sicurezza. Ecco, se le istituzioni riuscissero a portare i libri degli editori indipendenti in certi circuiti, avere la sicurezza che le biblioteche possano sempre acquisire i titoli che escono nella propria regione, non soltanto in momenti eccezionali come era capitato fino a qualche anno fa, e sapere che ci siano delle presentazioni che comunque andranno bene. Avere queste piccole sicurezze, ripeto, non ho la soluzione.
Sì, no, oggettivamente, e poi prima passo la palla, il meccanismo distributivo dei libri e il reporting a babbo morto, che potrei definire, è una cosa impressionante, considerando il fatto che certo, ogni libro ha una cosina qua dietro con un codice a barre e che sembra che li perdano per strada, invece potremmo tecnicamente riconoscere dov'è geolocalizzato ciascun elemento.
Scusami, due cose importanti. Vai. Per quanto riguarda la distribuzione, intanto il libro venduto nel circuito nazionale non ritorna al 100% del prezzo di copertina, ma ovviamente rimane al distributore ormai tra il 60 e il 70%, tra spese di promozione, spese di spedizione di reso, eccetera. E poi, seconda cosa, in Italia c'è il diritto di reso. Quindi il libro che è apparentemente venduto, perché sono scaduti i termini di fatturazione, in realtà, se non è effettivamente così, se la libreria se lo ritrova ancora a scaffale, può essere reso. Quindi quando arriva un ordine di 100, 200, 1000 copie che vanno in distribuzione, c'è un momento di gioia indubbiamente, ma sapere che di quelle 10, 100, 1000 copie possono tornarne indietro 999 è un peso non da poco. Quindi forse il problema è a monte, dovrebbe proprio cambiare il circuito distributivo, i meccanismi interni.
Ecco, ancora una domanda a tutti, però c'è un altro pezzo da aggiungere nelle disquisizioni. Molti anni fa, 20 anni fa, 25 oramai, quando vennero su gli attori da Amazon e dintorni, erano considerati il male assoluto, ok? Poi, io sono abituato a non dare dei giudizi, ma a vedere quello che succede nel mondo, no? Quindi, quello che si è spostato dalle filiere distributive fisiche e la morte, di cui tutti piangiamo, però purtroppo certe cose la brevità finisce, ma di molte librerie piccole, medie, la fenomenologia dei grandi distributori e anche che diventano anche, come dire, grandi negozi, non facciamo nomi a caso, ma ad esempio uno con la F e uno con la M, ok? Sono, per chi fa un mestiere di editore indipendente, proprio la morte, c'è un cattivissimi, cerchiamo di capirci, o solo una cosa che può essere in qualche maniera anche sfruttata per i vostri obiettivi imprenditoriali? Vale generica,
però la domanda sicuramente è più per Francesca.
Sì, sì, no, difatti, ti capita dover fare l'esperta, è giusto, ma lo sei anche molto. Vai.
Io volevo agganciarmi a quello che ha detto Francesca per dire due cose fondamentali. Vai. Che sembrano ovvie. Francesca non potrebbe fare il mestiere che fa se non avesse una grande componente di passione, perché ormai chi pretende di fare l'imprenditore su queste cose qua sa che ha già perso o sta comunque cominciando già in perdita. Lo fai se hai una grande passione e probabilmente se non hai solo quello come lavoro, ma parliamoci in maniera molto concreta. Per quanto Buendia vada molto bene, e probabilmente lei non avrà magari questo problema perché la Buendia è una casa editrice sana, robusta, eccetera, ma se non hai una grande componente di passione, questi mal di pancia non ti fanno dormire la notte, sapere che potrebbero tornarti dei resi, sapere come poter pagare fornitori, eccetera eccetera eccetera, per non parlare di tutto il resto delle grane che si deve sobbarcare, eccetera eccetera, cioè accontentare autori, non riuscire a far capire l'autore le difficoltà del momento della casa editrice e magari non sapere come pagare uno stand a un Salone del Libro di Torino, per esempio, ok? Quindi se non avesse passione lei non potrebbe fare questo mestiere. Vale la stessa cosa anche per il libraio, ok? Se vuoi rispondo alla domanda.
Sì, assolutamente.
Nel mio caso, che sono un volontario, dove il mio scopo è la sostenibilità e la promozione dell'autore emergente, il mio problema non è torinese, ma è nazionale.
Certo.
Perché io sono scomodo a tutti, cioè io vado scomodo con tutti quelli che nella cultura vogliono avere dei profitti, ma non ci sarebbe niente di male, nel senso. Noi non è che non vogliamo che l'editor non venga pagato, che la casa editrice non si faccia magari pagare alcuni servizi. Oddio, siamo assolutamente contro l'editoria a pagamento, ma questo non significa che nell'ambito della pubblicazione del libro non ci possano essere dei costi che non siano magari legati alla pubblicazione. Quindi noi non stiamo condannando queste cose qua. Stiamo condannando lo sciacallaggio, stiamo condannando laddove un operatore culturale vuole lucrare sull'autore approfittandosi dei suoi sogni e della sua voglia di pubblicare, soprattutto se è al primo libro. Quindi noi stiamo sulle scatole a tutti, perché siamo contro chi vuole avere dei profitti da sciacallo nell'ambito culturale, perché secondo me stiamo andando a far perdere anche autorevolezza alla cultura italiana lavorando in questo modo. Quindi quando tu fai l'editor e ti prendi 12 euro a cartella, probabilmente stai cercando di avere un mercato di un certo tipo e stai cercando di lavorare in un certo tipo. Ma noi non condanniamo queste cose, siamo sulla sostenibilità. Quindi il nostro problema è su tutta la nazione, non è Torino.
Sì, sì, certo.
Come anche il fatto che abbiamo aperto una sede per far presentare gratuitamente i nostri autori con delle piccole presentazioni, senza passare da quel 50% o 30% a copia che il libraio invece si vuole se ti ospita, perché comunque sono queste a volte le percentuali che vai a incontrare, va tutto sulla sostenibilità e ovviamente stiamo sulle scatole a tutti da questo punto di vista. Ma questo non significa che non vogliamo che il professionista non venga pagato, perché il professionista, che sia un grafico, che sia un copertinista, che sia un impaginatore, che sia un editor, che sia freelance o non freelance, il suo lavoro bisogna pagarlo. Siamo soltanto per il giusto, per un soppesare giustamente quello che bisogna dare al professionista. Dopodiché quello che dice Francesca sta aprendo adesso una voragine di discorso. Potremmo star qui fino alle 9-10 di sera a parlare di questa roba qua, perché ormai l'artigiano sta morendo purtroppo, ma non c'è più piccola, media e alta editoria, c'è sempre più micro e grande colosso. Stiamo andando a distruggere la media editoria. Questo perché? Perché purtroppo, e questa non è una colpa, ma l'avvento del self-publishing in questo sta anche dando, diciamo, la sua botta, che non significa che non va bene, perché la liberalizzazione dell'editoria, che è anche un po' la liquefazione dell'editoria, è anche un pochino fisiologica, no? Ma significa che sta venendo fuori un self che deve diventare un self di qualità e non deve essere spazzatura. E poi sempre più il colosso, il micro editore sta faticando e fatica sempre di più e sta facendo un po' la fine della bottega di via, della bottega di quartiere, del micro, e purtroppo sta faticando molto. Se non hai la passione che ha Francesca, scompari.
Canali digitali, dai, usciamo dal tabù. Allora, a voi medio piccoli servono ancora, sono troppo... diciamo anche perché ci sono anche dei livelli di marginalità che loro pretendono da voi, che a volte strozzano come strozzano l'artigiano che fa le borse di pelle, ma
cioè, stiamo parlando degli store online,
esatto.
Ma se io devo considerare Amazon un pagatore, un cliente, devo dire che è molto preciso, nel senso che dovesse pagare anche soltanto un euro al mese perché mi vende un ebook, Amazon
paga. Anche le virgole.
La precisione è al di là di ogni dubbio. Però se parliamo di sostenibilità, se una piccola casa editrice dovesse basarsi solo su Amazon o sulla grande distribuzione nazionale, non sarebbe sostenibile, appunto per quello che diceva Claudio poco fa, per le tempistiche di pagamento, per le trattenute sul prezzo di copertina. La forza di un piccolo editore, quando ce la fa e per tutto il tempo che riesce a farcela, è la vendita diretta, è l'incontro in presenza, è la presentazione, è la fiera, come dicevi tu prima, Claudio, perché comunque intanto dà una soddisfazione diversa, ci si guarda in faccia e si sente veramente la voce, il cuore, ciò che c'è al di là della pagina. Perché l'occasione della fiera è non soltanto ti presento questo libro, ma ti racconto anche tutto il lavoro che c'è dietro. E poi per una bieca questione di incasso, perché comunque quello che si guadagna dal prezzo di copertina facendo una vendita diretta o mettendoci in mezzo 1000 passaggi è completamente diverso.
E comunque c'è sempre una selezione che è determinante, secondo me, alla base di tutto, la selezione degli autori.
Degli autori, certo.
Perché è grazie a quegli autori che lei sceglierà,
certo,
se avrà successo o meno. Perché a volte imbrocchi un autore che...
No? Ovviamente...
Cioè, sei fortunato.
Lo scouting come nel calcio piuttosto che nell'editoria conta un casino, certo. Alessandra, tu all'interno della tua attività più giornalistica, mettiamola così, scusa, mettiamola così, ma siamo della stessa barca, per cui
sì, ma la mettiamo così.
Ok, mettiamola così. E, ti occupi anche di attività, direi, di organizzazione di eventi culturali più o medio grandi che organizzi in proprio, che supporti con le tue attività di ufficio stampa, giusto?
Esatto. Bene. Esattamente.
Sì. Ti seguo oramai, nonostante ci vediamo poco fisicamente. I social servono anche a quello. Allora, visto che uno dei pezzi, se vogliamo, un pochino residuali di questa serata era anche orientata all'attività di organizzazione culturale, no? Difatti mi ricordo che Gabriele Farina, quando ho chiesto che mi desse una mano in questo evento, mi serve uno che organizzi eventi culturali. E Gabriele mi disse: che cos'è? Chi è? Però esiste, no, questa forma. Allora, in quest'ultimo periodo tu te lo sei perso, ma io lo racconto. A Torino abbiamo avuto un caso umano abbastanza complicato di un evento culturale musicale, che è il famoso Two Days, che era un evento culturale che funzionava piuttosto bene sul territorio, che è stato simpaticamente mandato a signorine da una scelta dell'ente pubblico, che poi è sostanzialmente era nello specifico il mecenate di primo riferimento. Allora, fermi tutti, torniamo indietro. Dicevo, quindi, gli editori, mi viene in mente un editore piuttosto grande, italiano, tra l'altro non torinese, ma se non sbaglio Barese, La Terza, organizza a Torino il Festival dell'Economia. Quindi gli editori storicamente hanno fatto anche attività di organizzazione di eventi culturali, in cui, bene o male, ci si può andare a procurare il pane e il companatico attraverso biglietti di entrata, attraverso sponsor che possono essere, io li divido in macro tassonomie perché conta abbastanza molto, privati o pubblici, quindi aziende o enti pubblici o parastato, chiamiamolo così. Ok, dicevo, in questo tuo, poi lo allargo anche a voi, perché voi fate attività varie, anche partecipate alle fiere, perché poi è tutto un altro ecosistema, no? Dicevo, nella tua esperienza, come hai vissuto il tuo declinarti ad attore culturale sul territorio? Voi, ad esempio,
tanta difficoltà.
Ascolta, no, ma se mi avessi detto benissimo, chiudevamo tutto e andavamo a prenderci una pizza.
Finisce tanti.
Ascolta, voi ad esempio, dalle vostre parti, avete storicamente, ovviamente sappiamo tutti, anche perché caliamo periodicamente peggio degli unni, una mission turistica della Madonna, avete una storia interessantissima, avete una serena natura che a volte vi date anche da fare di mandare un pochino a ramengo, però di una qualità pazzesca, eccetera eccetera. Ecco, dopo questa presentazione che sembrerebbe il paese dei Bengodi, racconta un po'.
È tutto molto difficile, per motivi, prima di tutto, appunto, che raccontavi tu, un po' noi mandiamo a ramengo, un po' voi arrivate in tanti e
anche a volte troppi.
A volte non mi esprimo su questo punto, no, diventa complicato, lo è per sua natura, lo è in un territorio piccolino, limitato, con tante difficoltà legate a gestione pubblica, gestione banalmente del territorio, tant'è che la tendenza degli ultimi anni, un po' dal Covid in avanti in maniera preponderante, ma era un trend già partito prima, è quella della destagionalizzazione. È un termine di quelli che vanno molto di moda ultimamente nell'organizzazione culturale. Qui nel Ponente Ligure, poi mi direte come funziona in una grande città qual è Torino, e quindi la tendenza è quella, appunto, a spostare il focus. per rendere il tutto più agile, per animare dei posti che magari in bassa stagione sono letteralmente deserti, e non è una metafora ma corrisponde a realtà. E quindi va di moda questo termine destagionalizzazione, che il territorio, le amministrazioni, gli enti, i soggetti coinvolti nell'organizzazione culturale siano effettivamente pronti a insomma in qualche modo organizzare e poi attuare questo cambio di paradigma, non so se sempre è così vero. Io che ci lavoro in mezzo sto notando molta molta difficoltà, perché bene o male questa calata degli unni di cui parlavi non è facile da intercettare in periodi che non sono quelli classici dell'estate. Perché altro motivo? I collegamenti infrastrutturali sono complicati, perché ennesimo motivo non c'è banalmente la preparazione culturale a volte, quindi si lavora magari con dei project manager che arrivano da fuori, che hanno grandi visioni, grandi idee, panoramiche diciamo, e ci si scontra poi con delle piccolezze proprio locali, territoriali. Quindi si cerca di fare puntando a 100 quello che si ottiene magari a 50, però insomma, volendola vedere dal punto di vista ottimistico, mai arrendersi, se no è finita.
Ok, grazie. Stessa domanda alla sede qua di Torino, perché anche voi più o meno in parte dei vostri mestieri, anche diciamo nell'extension che fate di molte vostre attività, avete una come dire, una mission di operatore culturale sul territorio. Qual è il casino più grosso? Penso che voi non abbiate il problema delle autostrade che portano alla Liguria, che in maniera elegante Alessandra ci stava citando, soprattutto nei mesi estivi. Però al di là del, come sempre, ripeto, partiamo dal presupposto che i soldi sono una variabile che è sempre insufficiente. Ok? Qual è il problema più grosso che avete nel fare cose, nell'organizzare, nel cercare? Lui ha citato prima, ad esempio, il fatto che interfacciandosi con realtà diverse da Torino ha faticato a trovare delle interfacce virgolette serie,
cose disdette allo abuso,
ecco, cose del genere. Ad esempio quelli che sono i luoghi e la quantità degli eventi fieristici sono sufficienti, non sono sufficienti, come dovrebbe essere fatto?
Torino provincia pullula di eventi di ogni tipo, ma anche di feste di via, ad esempio. Torino da questo punto di vista è molto viva, quindi non solo di eventi culturali, ad esempio io ho la fortuna di conoscere un logistico che fa fiere in tutta Torino e provincia, c'ha il 95% degli eventi in gestione. Posso confermarvi che Torino è straviva di eventi culturali, quindi noi, secondo me, qui siamo solo fortunati.
Sì.
Io dico la mia esperienza, adesso non so i colleghi, ma siamo molto fortunati. Vogliamo forse dire che quando vai a prenotarti una location, ma lì è un problema più nazionale, i costi di affitto sono veramente molto alti a volte, a seconda di quello che cerchi di prenotare, ma lo vedo un problema più nazionale. Io ad esempio posso parlare di grandi spazi, so più o meno che cosa costa prendere anche solo una porzione delle lingottofiere e posso dire che comunque i prezzi sono a volte inaccessibili, però credo che questo sia un problema più nazionale. Ecco, dal punto di vista della eterogeneità di eventi e del numero di eventi, secondo me Torino si presta ad avere veramente di tutto e di più, anche magari per esserne ospite, non magari organizzatore proprio in toto, Io parlo per la mia esperienza, adesso non so loro.
E vai. Per non parlare soltanto di fiere, ma parlare per esempio di rapporti con le librerie, assolutamente, sono risorse fondamentali che non danno alcun tipo di problema, anzi, c'è una realtà viva, una rete di libraie e libraie che addirittura collaborano anche tra loro e sono persone straordinarie. Penso alla Piola Libreria di Catia, che ha attivato un suo festival Libri in Piola e non solo. Penso alle nuove, la libreria Chat Noir e alla libreria La Ciurma, animata da due librai molto molto giovani che collaborano tra loro per quanto riguarda scambio di idee e darsi anche una mano a vicenda. Anzi, come diceva Claudio, il panorama degli attori e delle attrici culturali a Torino è invidiabile, secondo me. Il problema non è quello, non è nei rapporti.
Torino è talmente legato al libro che abbiamo visto il libro arrivare ovunque. Abbiamo visto il libro alla Reggia di Venaria, abbiamo visto il libro al Valentino. Il libro entra dappertutto a Torino, quindi non è un problema. Le amministrazioni comunali, per fortuna, per il libro spalancano le porte per tutto. Abbiamo la fiera di sotto i portici più grandi d'Italia, abbiamo comunque, e che fanno tutte capolino comunque a Salone del Libro, perché alla fine è tutto Salone del Libro che gestisce anche il circolo dei lettori e tutto quanto. Quindi Torino è una città che sicuramente regge sul libro ed è per noi una grande fortuna, visto che qui stasera stiamo parlando di libri. Secondo me stiamo parlando di una capitale, quindi noi siamo assolutamente fortunati.
Sì, sono d'accordo, anche perché diciamo che in controtendenza, perché molte librerie storiche hanno chiuso negli anni, in controtendenza abbiamo delle realtà di giovani ragazzi, come dice Francesca, che si impegnano, voglio dire, in un'avventura alquanto difficoltosa. La cosa positiva è che mettono innovazione in questo, creando addirittura dei gruppi di lettura. Gruppi di lettura sono appunto dei gruppi di persone che incominciano a unirsi intorno a un interesse, che potrebbe essere il giallo, il romance, la fantascienza. Fatto sta che a me è successo negli ultimi anni di essere invitato o in libreria o anche solamente nelle proloco, nei paesi, eccetera, e trovare moltitudini di persone che sono lì ad aspettarti, voglio dire, no? Che già sono preparate, sono attente, voglio dire, sono curiose di conoscere il romanzo, ma anche l'autore, no? Quindi voglio dire, io sono più che soddisfatto. Negli ultimi anni, in modo particolarmente fruttuoso, diciamo, in provincia anche, ci sono questi... Nell'Astigiano, sì, ad esempio, sono tantissime le manifestazioni. Io adesso andrò prossima settimana a Portacomaro, che è un altro festival che, con una serie infinita di autori.
Portacomaro non è il comune del
Papa, sì.
Ah, ecco, appunto. Sì, sì.
E ci andiamo, voglio dire, poi tra l'altro si organizzano bene anche con la cantina del Grignolino, ti offrono la cena, sì, insomma, ti offrono il cadeau. Sono tutte cose, iniziative molto interessanti, e sono anche sostenute ovviamente dalle amministrazioni, perché dobbiamo dircelo, insomma, le amministrazioni debbono in qualche modo sostenere la cultura, no? Quindi dipende sempre molto dalle persone, insomma, fondamentalmente, al di là dei colori politici. Torino per adesso ha sostenuto negli anni circolo, salone, tutto quanto, insomma, e tutte le attività collaterali, insomma, tutto l'indotto fondamentalmente.
Dunque, si era detto che al giorno d'oggi la soglia dell'attenzione è sempre più bassa. Sono 1 ora e 11 minuti che parliamo. Per evitare che poi la gente che ascolti questa registrazione si fermi al 12° minuto, innanzitutto vi ringrazio, perché devo dire che io conoscevo Ale, Francesca, o dalla vita, voi due non mi conoscevo, e devo dire che siete stati assortiti veramente perfettamente in integrazione delle signore partecipanti, perché avete delle esperienze, un modo di porvi, un racconto che veramente si integrava perfettamente. Vi ringrazio di cuore, davvero.
Grazie.
E Alessandra, speriamo di vederci presto, vieni presto a Torino per il salone, ci vediamo, dai.
Sì, ma anche prima del salone.
Ok, anche prima, tanto noi ti aspettiamo qua, così andiamo a mangiarti. Grazie. Qualcosa, ci riconosciamo anche di persona con i qui presenti. Buongiorno. Grazie Francesca, buona serata a tutti e alla prossima.
Buona serata.
Ciao, grazie, ciao.